Il radiogiornale.
Buongiorno da Laura Dick. Alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide. Pubblicati poco fa gli ultimi aggiornamenti sulla sua autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. Per la Corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Sollevata l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, che chiede maggiore chiarezza in futuro sulla divisione di responsabilità tra comuni e cantone. Un altro processo si è aperto oggi a Zurigo. Alla sbarra sei membri del gruppo di estrema destra Junge Tat devono rispondere di vari crimini, tra i quali discriminazione e incitamento all'odio. 4 anni al governo in Italia, quello di Giorgia Meloni è il più longevo di sempre. E per lo sport calcio, un arrivo atteso da 1 anno e mezzo, così Mattia Crocitorti e il Lugano si godono Aieti, il nuovo attaccante già decisivo al debutto. Iniziamo con una notizia arrivata pochi minuti fa. Ci sono delle novità riguardo all'annegamento a Melide della donna di 52 anni. Donna, lo ricordiamo, che aveva diffuso gli audio che coinvolgevano il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Sono i risultati di un ulteriore approfondimento, quindi legato all'autopsia della donna. Le indagini e i primi risultati tendevano ad escludere l'intervento di terzi e ritenevano l'annegamento la causa del decesso, ma erano stati ordinati appunto degli approfondimenti a livello tossicologico. Umberto Gatti mi ha raggiunto in studio, questi risultati appunto sono arrivati, cosa ci puoi dire?
Esatto, come dicevi, la procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue, come dicevi, attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
Grazie Umberto Gatti per questi aggiornamenti. Tutti assolti a 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo che si è portata via la vita di 8 escursionisti, oggi la Corte del Tribunale della Regione Maloja ha emesso un verdetto di non colpevolezza per i 5 accusati, tra cui l'allora sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti. Per tutti loro erano state chieste pene pecuniarie sospese. Per noi a Pontresina c'era Patrick Colombo.
La minaccia rappresentata dal Pizzo Cengalo, ha rimarcato la giudice Franziska Zender Fasciati, presidente della Corte del Tribunale della Regione Maloja, era nota almeno dal 2011, quindi 6 anni prima della frana di 3 milioni di metri cubi di roccia che il 23 agosto del 2017 travolse 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Tuttavia, dagli atti, soprattutto quelli della pubblica accusa, non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni che hanno preceduto la tragedia. Di qui l'assoluzione dall'accusa di omicidio colposo dei 5 imputati, 2 funzionari dell'ufficio foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. La Corte ha evidenziato le differenze di ruolo e competenze degli accusati. Da un lato i 2 funzionari del cantone e il geologo chiamato a monitorare i movimenti del Pizzo Cengalo, 3 esperti che, in virtù delle loro conoscenze specialistiche, erano chiamati a valutare il pericolo di frane e, qualora l'avessero ritenuto opportuno, fare raccomandazioni al comune, compresa quella di un'eventuale chiusura dei sentieri in Valbondasca. Ma nei giorni precedenti la frana non ravvisarono un rischio immediato, nemmeno nei sopralluoghi fatti nell'area, poi sepolta dalla massa di rocce e detriti. Vista l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, in ossequio dunque al principio in dubio pro reo, i tre sono stati assolti. Ben diversa la posizione di Giacometti e del forestale di Bregaglia, che non sono geologi né hanno particolari competenze scientifiche. Non potendo che affidarsi al giudizio degli esperti, non avevano alcun elemento per disporre la chiusura della Valbondasca. I due, ha lasciato intendere la Corte, non andavano nemmeno messi sotto accusa e non potevano che essere assolti. Espressi la propria vicinanza ai familiari delle vittime e il rincrescimento per la lunga durata del procedimento, la Corte di primo grado non ha lesinato critiche all'operato della Procura, presentatasi con un atto di accusa definito non sostanziato e privo di chiare indicazioni sulle singole responsabilità degli imputati. Da noi sentito, dopo la lettura del verdetto, il procuratore pubblico Bruno Ulmi non si è detto per nulla deluso, riservandosi di chiedere le motivazioni scritte della sentenza.
Enttäuscht bin ich sicherlich nicht.
Le parti hanno 10 giorni di tempo per annunciare il loro appello.
E fuori dall'aula il nostro corrispondente Stefano Barbusca ha raccolto invece la prima reazione della consigliera nazionale Anna Giacometti. Sentiamola.
Io sono molto sollevata che il tribunale mi abbia assolta e che abbia però anche assolto il mio ex collaboratore, il forestale del comune di Bregaglia.
Questo Anna Giacometti dopo un procedimento lungo che ha reso tutto molto più difficile.
Sì, il procedimento è durato 9 anni ed è stato anche per me, non tutti 9 anni, ma regolarmente anche molto pesante, e sono molto contenta oggi di poter chiudere questo capitolo.
Un tema centrale è stato quello del ruolo del comune e del cantone.
Durante il procedimento ci siamo accorti che effettivamente le competenze tra cantone e comune non sono ben chiare per quanto concerne i pericoli naturali. I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti in pericoli naturali, quindi noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste e pericolo naturale deve assumersi questo compito e deve sostenere i comuni e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità. E poi per finire vorrei anche ricordare anche oggi una cosa che non dimenticherò mai, che il 23 agosto 2017 sono morte 8 persone e che sono veramente molto vicina alle famiglie e ai loro amici.
La consigliera nazionale Anna Giacometti al termine dell'atteso processo legato alla frana del Pizzo Cengolo, 9 anni dopo la tragedia. E passiamo ad un altro processo iniziato questa mattina a Zurigo. Alla sbarra ci sono i vertici del gruppo di estrema destra Junge Tat. Devono rispondere di una serie di reati tra cui discriminazione e incitamento all'odio. Un processo molto atteso perché potrebbe portare in carcere i 2 giovani leader del gruppo. Al Tribunale Distrettuale di Zurigo per noi c'è Gianluca Olgiati. A che punto siamo?
Siamo a un punto decisivo perché Procura e avvocati della difesa stanno tracciando quelli che sono a loro avviso i limiti della libertà di espressione. Si tratta di una serie di fatti capitati in particolare nel 2022 e 2023, scontri violenti con gruppi di estrema sinistra alla stazione di Zurigo, ma soprattutto 2 altre azioni contro la comunità queer a Zurigo, con striscioni, oggetti pirotecnici e un comportamento minaccioso che, secondo l'accusa, aveva spaventato i presenti. Ecco, su tutto questo no comment da parte degli imputati, che davanti ai giudici si sono avvalsi del diritto di non rispondere.
La procura ha chiesto per i 2 leader del gruppo pene fino a 15 mesi, di cui 6 da scontare in carcere. Con quali argomenti?
Si tratta di dimostrare che non è una questione politica. Gli imputati, ha detto il procuratore pubblico, non sono a processo perché estremisti di destra o perché contro l'immigrazione o l'omosessualità. Per questo c'è libertà di espressione. Ma a come queste idee vengono manifestate ci sono dei limiti, laddove cioè si viola la legge con danneggiamenti, violenza, incitamento alla discriminazione. Questa è la linea dell'accusa. La difesa invece ha chiesto il proscioglimento per buona parte delle accuse, relativizzando la gravità dei fatti. Insomma, provocazioni sì, ma ancora nei limiti della legalità.
E Gianluca, che ambiente hai trovato stamattina davanti al tribunale?
Beh, molto teso. Gli imputati sono stati accolti prima delle 8 dai fischi e dai cori di almeno una cinquantina di attivisti antifascisti. Ci sono state provocazioni reciproche. I membri di Jungetat hanno esposto cartelli contro quella che definiscono l'ideologia gender, un gioco che entrambe le parti conoscono bene. Del resto i membri di Jungetat si sono presentati come al solito, quindi curati, eleganti e in parte sorridenti. È l'immagine che trasmettono anche sui social media, un'immagine lontana dai classici gruppi neonazisti di una volta. Oggi però è un processo che potrebbe avere conseguenze serie. Il gruppo potrebbe veder finire in carcere, almeno per qualche mese, i suoi leader indiscussi, Manuel Corchia e Tobias Link, che hanno 23 e 24 anni e che si mostrano regolarmente in pubblico con i loro nomi e i loro volti. Non è ancora chiaro quando arriverà la sentenza. In ogni caso è molto probabile che ci sia un ricorso e che la questione non si chiuda qui.
Gianluca Olgiati sul processo ai membri di Jungetat. Segnale favorevole dal Parlamento svizzero sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati ha approvato con 9 voti contro 3 e un'astensione il pacchetto di stabilizzazione che inserisce nuovi elementi nei trattati esistenti come l'acquisizione dinamica del diritto europeo. Nelle prossime settimane la discussione si terrà nelle Camere del Parlamento, non è invece ancora pronto il dibattito in aula e il nuovo accordo sull'elettricità. Nessun regalo della Germania alla Svizzera. I sistemi di difesa antimissili a lunga gittata Patriot non arriveranno prima del prossimo decennio. Le trattative per la cessione di alcune componenti l'anno prossimo sono fallite, rivela Radio SRF, e questo farà salire anche i costi, che dagli iniziali 2 miliardi di franchi potrebbero addirittura triplicare. Sentiamo da Gianpaolo Driussi.
Ognuno pensa prima per sé e la Germania non fa eccezione, lascia intendere il capo dell'Ufficio federale degli armamenti Urs Loher, che riguardo alla speranza di vedere qualche pezzo di Patriot arrivare prossimamente in Svizzera parla di un'operazione ormai fallita.
Die haben sich jetzt so zerschlagen, dass sie so nicht umgesetzt werden können.
Ma facciamo un passo indietro. La Svizzera aveva ordinato dagli Stati Uniti 5 batterie antimissili costo 2 miliardi con le prime forniture previste per quest'anno. La guerra in Ucraina ha stravolto i piani di mezzo mondo, con la Germania che ne ha ceduta qualcuna a Kiev, accaparrandosi nel frattempo quelle destinate al nostro paese. Scivolata in fondo alla lista delle priorità statunitensi, Berna aveva però intravisto uno spiraglio, ricordando alla Germania che le batterie in questione erano state configurate per la Svizzera, un po' come per le automobili, con versioni che differiscono da paese a paese. Di qui la possibilità di ricevere qualcosa ancora nel 2027, se non altro per l'addestramento.
Deutschland hat denjenigen gewählt, wo sie...
Nulla da fare, dice Urs Loher, la Germania ha optato per la soluzione più rapida per colmare il prima possibile le capacità lasciate scoperte dalle forniture all'Ucraina.
Aufgefüllt haben.
Per la Svizzera questo significa attendere almeno fino al 2032, pagare molto di più, con costi aggiuntivi fra il 1,7 miliardi e i 4 miliardi e 300 milioni, e tentare di rinegoziare qualcosa con gli Stati Uniti, con tutte le esperienze negative già fatte nel recente passato. Nel frattempo si punta a un secondo sistema, fabbricato in Europa. Costo globale stimato 5 miliardi. La lista della spesa sale però a 24 miliardi se si tiene conto di tutte le altre falle difensive da colmare, che potrebbero essere coperti anche tramite l'aumento dell'IVA.
E la Germania apre anche la pagina di attualità estera, in particolare quella economica. Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi ai 50.000 già preannunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata ieri sera in tarda serata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione di ieri sera è stata definita da alcuni analisti come sorprendente in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
In Italia il governo di Giorgia Meloni diventa ufficialmente il più longevo della storia della Repubblica, con una durata di 1.143 giorni consecutivi, praticamente 4 anni. Questo pomeriggio a Bari, Fratelli d'Italia, il partito di Meloni, festeggerà il traguardo e naturalmente in questi giorni si susseguono le analisi sul lavoro svolto in questi 4 anni. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, come può essere riassunta la legislatura che, ricordiamo, scadrà nel 2027?
Dunque, la parola più ricorrente, quella più usata dal governo Meloni, è stabilità, per dire che questo governo ha garantito all'Italia di attraversare questi anni di burrasca, perché due guerre e la forte pressione inflattiva, quindi i costi al rialzo che ne sono derivati, sono stati pesanti per i cittadini e le cittadine, attraversare tutto questo dando una continuità che è stata peraltro guardata con interesse anche dall'estero. Poi, guardando invece un po' più da vicino, questa stabilità diventa sinonimo di immobilismo, nel senso che non è stata realizzata nessuna delle riforme che erano nel programma elettorale. Penso al premierato, alla giustizia con il clamoroso flop del referendum dello scorso marzo, e quindi la gestione ordinaria, diciamo così, è stata fatta con poca visione politica, navigando un po' a vista, mentre i riscontri sono arrivati in politica estera, con la scelta non scontata per Fratelli d'Italia di schierarsi per l'Ucraina e poi ricordiamo il grande strappo con Trump, che era il riferimento di Meloni e del suo elettorato, che guardava e forse guarda ancora al mondo MAGA come ad un'attinenza, ad una sorta di porto sicuro.
Ecco, stiamo andando verso il quinto anno di governo che porterà alle elezioni politiche. Meloni raccoglie ancora consenso?
Sì, questo è un dato importante, perché di solito i governi precedenti, parliamo di governi politici, non tecnici, ricordiamo anche che Berlusconi ha guidato 4 governi consecutivi che però per vari motivi si sono interrotti, quindi da qui deriva la longevità di oggi di Meloni. I governi precedenti dopo non molto tempo cominciavano a calare nei consensi e nella tenuta, mentre i sondaggi di fine agosto danno Fratelli d'Italia ancora in netto vantaggio, 26,8% contro il 20,7 del Partito Democratico, per fare un esempio. E perché? Perché il suo elettorato è stabile e anche perché l'alternativa, ossia il famoso campo largo del centro-sinistra, in questo momento appare piuttosto debole. Poi è vero che adesso Meloni è paradossalmente rimasta scoperta a destra, perché l'avvento di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sta creando non pochi grattacapi. Il movimento in questo momento supera Forza Italia e la Lega, e le politiche di Vannacci non si incastrano esattamente con le politiche dell'attuale governo Meloni. Però questa è già storia del futuro, quando si andrà appunto nel 2027 a votare.
A 9 giorni dall'inondazione che ha colpito duramente il nord del Nepal, torniamo sulla situazione ancora drammatica nel paese. Il bilancio delle vittime continua a salire, numerosi sono i dispersi. Tra questi, lo ricordiamo, c'è anche una coppia residente in Ticino. Nelle ultime ore si parla in particolare del ritrovamento insperato di 2 operai ritrovati vivi, rimasti intrappolati in alcuni tunnel di una centrale idroelettrica, ma ci sono ancora oltre 900 lavoratori ancora dispersi in questi cantieri e strutture ora inondati. Chiara Reed, sei la nostra inviata sul posto. Si temeva una tragedia nella tragedia con la rottura dei bacini artificiali. Ora la situazione si è stabilizzata?
La situazione non si è stabilizzata. Quello che è successo è che ci si è allontanati dagli argini. Il Bhotakoshi e il Trishul si sono allargati fino a 10 volte il loro letto e per decine e decine di metri c'è uno spesso cemento fangoso con detriti incorporati, per cui nessuno resta nelle aree, per così dire, inondabili. Non c'è più nessuno, non ci sono più strade né case in quella zona. E a valle si osserva con attenzione la piena dovuta al monsone e alle piogge quotidiane. No, quello che si teme maggiormente è che il paese non riesca a rialzarsi e viva in una emergenza perpetua. Il Nepal ha perso una valle fiorente, collegata, crocevia di commercio, base per il turismo, coltivata e con anche piccole industrie, insomma una delle meno arretrate. Non si riesce nemmeno a immaginare di ricostruire. Ricostruire cosa e ricostruire dove? Non si possono trasportare milioni di metri cubi di frana, non si può costruirci sopra, nel fango che sprofonda e che contiene corpi insieme a case, camion, carcasse. Il paese si interroga, che futuro li aspetta?
E finora quali sono stati gli interventi più efficaci?
Fino ad ora si è riusciti a portare in salvo circa 12.000 persone che si erano salvate arroccandosi sulle montagne, ma che hanno dovuto attendere anche per giorni i soccorsi senza cibo né riparo. E 279 operai sono stati tratti in salvo dai tunnel delle centrali idroelettriche. Qui si concentrano ora gli sforzi. Pare che siamo vicini ad altri salvataggi. Diverse centinaia mancano all'appello in queste strutture. E poi l'esercito, che si sta prodigando con tantissime ore di lavoro e fatica ed è visto dai nepalesi come un simbolo dello spirito nazionale. Per quanto riguarda gli aiuti, abbiamo visto insieme alle grandi organizzazioni come World Food Program e UNICEF una miriade di camion di ONG sconosciute o di nicchia, i Sikh del Punjab con i loro turbanti, convogli per il Nepal con l'etichetta scritta a mano sul paraurti, persino furgoncini di privati cittadini carichi di tutto, che senza organizzazione dietro si mettono in cammino su per il fiume per strade a dir poco pericolose.
Chiara, da quando sei arrivata a Kathmandu, cosa ti ha colpito di più in questi giorni segnati da questa catastrofe?
Sono tante. La prima è la prossimità con la morte, con i cadaveri. Sulle sponde del fiume giungono folate di un odore di putrefazione che non avevo mai sentito, dolce e acre e insopportabile, lo stesso che si sente inconfondibile quando passa per strada un'ambulanza. Ci sono così tanti cadaveri che è stata proibita la cremazione perché si rischia un incendio. Vengono sepolti, cosa non usuale in Nepal. E tante storie umane, tante lacrime sui volti rigati dalla sofferenza. Una storia tra tutte, una bambina che ho incontrato ieri, 10 anni, bellissima, in un centro per rifugiati. Non sa ancora che i genitori sono morti e i parenti che la curano hanno paura a dirglielo. Allora mi sono ricordata che l'ambasciata svizzera qui sta cercando di centralizzare le squadre di psicologi da mandare in giro per assistere nel trauma. Detto fatto, ho chiesto il loro intervento e oggi qualcuno è con la bambina, con quegli zii resi paralizzati dalla tragedia. Non la dimenticherò mai.
Il racconto in prima persona della nostra inviata Chiara Reed in Nepal, dove la popolazione sta ancora affrontando le conseguenze della devastante inondazione di 9 giorni fa, chiude la nostra edizione. Ora c'è lo sport.